Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là.
Ciao a tutti, ricominciamo la lettura di Victor Serge partendo dalla pagina 118. Il congresso dell'Internazionale Comunista continuò i suoi lavori a Mosca. Collaboratori e delegati stranieri abitavano un albergo del centro, il Delovoj Dvor, situato in fondo a un largo corso, fiancheggiato da un lato dal bianco muro merlato di Kitaj Gorod. Alcuni portali medievali, sotto un'antica torretta, conducevano non lontano di là verso la Varvanka, dove si trova la casa leggendaria del primo dei Romanov. Andavamo di là, al Cremlino, città nella città, in cui tutte le entrate erano sorvegliate da sentinelle che verificavano i lasciapassare. Il doppio potere della rivoluzione, il governo sovietico e l'internazionale, vi tenevano le loro sedute nei palazzi dell'autocrazia, in mezzo alle vecchie chiese bizantine. La sola città che i delegati stranieri non conoscessero, e la loro mancanza di curiosità al riguardo mi sconcertava, era Mosca vivente, con le sue razioni di carestia, i suoi arresti, le sue turpi storie di prigione, i suoi retroscena di speculazione. Lussuosamente nutriti nella miseria generale, benché si servissero loro un po' altrove uova variate, portati a passeggio da un museo a un nido modello, i delegati del socialismo avevano l'aria di sentirsi in vacanza o di far del turismo nella nostra repubblica assediata, dissanguata, con le carni a nudo. Scoprii una nuova forma di incoscienza, l'incoscienza marxista. Un capo di partito tedesco, Paul Levy, sportivo e pieno di sicurezza, mi diceva semplicemente che per un marxista le contraddizioni interne della rivoluzione russa non avevano nulla di sorprendente. E certo era vero, ma di quella verità generica di cui egli si serviva come di uno schermo per nascondere la visione della realtà immediata, che ha, malgrado tutto, la sua importanza. La maggior parte dei marxisti di sinistra, bolscevizzati, adottavano quell'atteggiamento di sufficienza. Le parole «dittatura del proletariato» spiegavano tutto, magicamente, senza che venisse loro l'idea di domandarsi dov'era, che pensava, che sentiva, che faceva il proletariato dittatore. I socialdemocratici, al contrario, erano pieni di spirito critico e di incomprensioni. Nei migliori, penso ai tedeschi, Daumig, Crispien, Dittmann, un umanesimo socialista pacificamente imborghesito soffriva della durezza del clima della rivoluzione fino al punto di impedire ogni rigore di pensiero. I delegati anarchici, con cui discutevo molto, avevano un sano orrore delle verità ufficiali, delle pompe del potere e un interesse appassionato per la vita reale, ma, portatori di una dottrina soprattutto affettiva, ignoranti di economia politica e non essendosi mai posti il problema del potere, era loro pressoché impossibile giungere alla comprensione teorica di ciò che accadeva. Erano dei magnifici bravi ragazzi, rimasti insomma sulle posizioni romantiche della rivoluzione universale. Come gli artigiani libertari potevano rappresentarsela tra il 1848 e il 1860, prima della formazione della grande industria moderna e del proletariato. C'erano fra loro Angel Pestagna, della CNT di Barcellona, operaio orologiaio e tribuno coraggioso, sottile, gli occhi baffetti di un bel nero, Armando Borghi, dell'Unione Sindacale Italiana, con una bella testa da giovane mazziniano, barbuto e una calda voce vellutata. Agustin Souchy, con la testa di Lanzichenecco, rossastro, delegato dei sindacalisti tedeschi e svedesi. Le Petit, un robusto serratore della CGT francese e del Libertaire. Gaio, diffidente, pronto a fare domande, il quale giurò subito che in Francia la rivoluzione sarebbe fatta in tutt'altro modo. Lenin teneva molto a conquistare i migliori degli anarchici. A dire il vero, fuori della Russia e forse della Bulgaria, non c'erano ancora comunisti nel mondo. Le vecchie scuole rivoluzionarie e anche la giovane generazione uscita dalla guerra erano infinitamente lontane dalla mentalità bolscevica. L'assieme di quegli uomini rivelava i movimenti invecchiati, assolutamente sorpassati dagli eventi, molta buona volontà e poca capacità. Il Partito Socialista Francese era rappresentato da Marcel Cachin e L.O. Frossard, tutti e due dall'aspetto tipico di parlamentari. Cachin fitava il vento come d'abitudine, sempre fedele alla sua propria popolarità, e volveva a sinistra dopo essere stato all'Union Sacrée durante la guerra e aver assecondato per conto del governo francese le campagne belliciste di Mussolini in Italia. Il comitato della Terza Internazionale di Parigi aveva mandato Alfred Rosmer, sindacalista dal nome ibseniano, internazionalista risoluto, vecchio amico personale di Trotsky. Rosmer era tutt'assieme la prontezza, la discrezione, il silenzio, la devozione, nascosti sotto un sottile sorriso. Il suo collega dello stesso comitato, Raymond Lafèvre, grande giovanotto dal profilo acuto, portaferiti a Verdun, poeta e romanziere, aveva allora finito di scrivere in stile sontuosamente lirico una professione di fede di reduce dalle trincee, dal titolo La rivoluzione o la morte. Levava la sua voce per i sopravvissuti di una generazione sepolta nelle fosse comuni. Fummo presto amici. Tra gli italiani ricordo il veterano Lazzari, vegliardo eretto, dalla voce febbrile, ardente di un perpetuo entusiasmo, la testa da professore universitario barbuto e miope, di Serrati, Terracini, giovane teorico dalla grande fronte severa, destinato a passare il meglio della sua vita in prigione, dopo aver dato qualche pagina di un'intelligenza acuta. L'esuberante Bordiga, vigoroso, la faccia quadrata, capelli folti e neri, tagliati a spazzola, trepidante tutto il suo carico di idee, di nozioni e di previsioni gravi. Minuta, il suo viso fine, già materno, circondato da una doppia treccia di capelli neri, spargendo attorno a sé una gentilezza estrema di un'attività incessante, Angela Balabanov sperava ancora in una internazionale libera, generosa e un tantino romantica. L'avvocato di Rosa Luxemburg, Paul Levy, rappresentava i comunisti tedeschi, Dauming, Crispien, Dittmann e un quarto, tutti simpatici e un po' disorientati, certo buoni bevitori di birra e coscienziosi funzionari di organizzazioni operaie borghesemente stallate, rappresentavano la socialdemocrazia indipendente di Germania e pareva evidente dalla prima occhiata che non avevano animo di insorti. Degli inglesi intravidi soltanto Gallacher, che aveva l'aspetto di un pugile tarchiato. Dagli Stati Uniti venivano Frania, su cui sarebbe poi pesato un grave sospetto, e John Reed, testimone dell'insurrezione bolscevica del 1917, il cui libro sulla rivoluzione faceva già testo. Reed l'avevo ricevuto a Pietrogrado, da dove avevamo organizzato la sua partenza clandestina per la Finlandia. I finlandesi, vogliosi di fargli un brutto scherzo, l'avevano tenuto per qualche tempo in una pericolosa prigione. Aveva appena visitato qualche cittadina dei dintorni di Mosca e ne riportava la visione di un paese fantasma, dove solo la carestia era reale, stupefatto che l'opera sovietica continuasse nonostante tutto. Era grande, vigoroso, positivo, entusiasta a freddo, con una viva intelligenza venata di umorismo. Rivedo Rakowski, capo del governo sovietico di un'Ucraina in preda a centinaia di bande bianche, nazionaliste, nere, anarchiche, verdi, rosse, barbuto, vestito di un uniforme, frusta da soldato. Parlò ad un tratto dalla tribuna in un francese perfetto. Kolarov arrivava dalla Bulgaria, massiccio, con un principio di pancia, un nobile viso di capo, pieno di sicurezza, e subito promise al congresso di prendere il potere nel suo paese non appena l'internazionale lo desiderasse. Dall'Olanda veniva, tra gli altri, Windthorpe, nero, barbuto, con un forte protagonismo, aggressivo in apparenza, destinato in realtà a una severità senza scampo. Dall'India, passando per il Messico, Manabendra Nath Roy, fragile, molto grande, molto bello, molto nero, capelli molto ricciuti, accompagnato da un'anglosassone scultorea che sembrava nuda sotto vesti leggere. Ignoravamo che spiacevoli sospetti avessero pesato su di lui in Messico. Fu poi l'animatore del piccolo partito comunista indù. Passò vari anni in prigione, ricominciò, coprì le opposizioni di contumelie folli. Fu lui stesso espulso. Tornò in grazia, ma ciò doveva accadere in un avvenire allora lontano. I russi condussero il gioco ed erano di una superiorità così evidente che ciò era legittimo. Il solo cervello del socialismo occidentale capace di mettersi alla loro altezza e forse di sorpassarli con la sua penetrazione nello spirito di libertà, quello di Rosa Luxemburg, era già stato nel 1919 fracassato rivoltellate da ufficiali tedeschi. E i russi furono, oltre Lenin, Zinoviev, Bukharin, Rakowski, rumeno altrettanto russificato quanto francesizzato, Karl Radek, recentemente uscito da una prigione berlinese, dove aveva sfiorato l'assassinio e dove avevano ucciso al suo fianco Leo Jogicek. Trotsky, seppure venne al congresso, non dovette farci che rare apparizioni, giacché non ricordo di averlo visto. I fronti di guerra lo tenevano maggiormente occupato, i fronti di guerra lo tenevano maggiormente occupato, e il fronte polacco era in fiamme. I lavori gravitarono attorno a tre problemi e a un quarto, più grave ancora, che non fu sfiorato in seduta pubblica. Lenin si sforzava di convincere i comunisti di sinistra olandesi, tedeschi e italiani, Bordiga, della necessità dei compromessi, della partecipazione all'azione elettorale e parlamentare, del pericolo di formare sette rivoluzionarie. Lenin poneva la questione nazionale e coloniale, sostenendo la possibilità e la necessità di provocare rivoluzioni sovietiche nei paesi coloniali dell'Asia. L'esperienza del Turkestan russo sembrava dargli ragione. Pensava soprattutto all'India e alla Cina. Pensava che bisognasse colpire là per indebolire l'imperialismo britannico che sembrava essere il nemico irriducibile della Repubblica dei Soviet. Non sperando più nulla dai partiti socialisti europei tradizionali, i russi ritenevano che non vi fosse più altro da fare che provocare scissioni al fine di rompere con i vecchi dirigenti riformisti e parlamentari e formare nuovi partiti, disciplinati e diretti dall'esecutivo di Mosca, capaci di marciare verso la presa del potere. Serrati fece obiezioni serie alla tattica bolscevica di appoggio al movimento nazionalista delle colonie, mostrando ciò che questo movimento aveva di reazionario e di inquietante per l'avvenire. Era naturalmente impossibile che fosse ascoltato. Bordiga pose contro Lenin i problemi di organizzazione e di orientamento generale. Temeva, senza osare dirlo, l'influenza dello Stato sovietico sui partiti comunisti, la tendenza ai compromessi, la demagogia, la corruzione e, soprattutto, non pensava che la Russia contadina fosse in grado di dirigere il movimento operaio internazionale. Era certo una delle intelligenze più perspicaci del Congresso, ma aveva dietro a sé solo un piccolo gruppo. Il Congresso preparò la scissione del partito francese, Tours, e di quello italiano, Livorno, imponendo agli affiliati dell'Internazionale 21 condizioni rigorose, anzi 22. La 22esima, poco nota, escludeva i massoni. Il quarto problema non era all'ordine del giorno, nessuno ne ritroverà tracce nei resoconti, ma lo vidi discutere con calore da Lenin, attorniato da stranieri in una saletta vicina alla grande sala tappezzata d'oro del Palazzo Imperiale. Avevano relegato là un trono e appeso al muro, accanto a quel mobile inutile, una carta del fronte di Polonia. Delle macchine da scrivere crepitavano. Lenin, in giacca, con la sua borsa sotto il braccio, attorniato da delegati e da dattilografe, commentava la marcia dell'esercito di Tuchachevsky su Varsavia. Di eccellente umore, era ben sicuro di avere la vittoria in pugno. Karl Radek, magro, scimmiesco, sarcastico e faceto, aggiungeva, tirandosi sui calzoni troppo grandi che gli scivolavano sempre sulle anche: "Avremo ben presto lacerato il trattato di Versailles a colpi di baionetta." Sapemmo un po' più tardi che Tuchachevsky si lamentava dell'esaurimento delle sue forze e dell'allungarsi delle sue vie di comunicazione, che Trotsky riteneva quell'offensiva troppo affrettata e arrischiata in quelle condizioni, che Lenin l'aveva in certo modo imposta mandando Rakowski e Smilga come commissari politici accanto a Tuchachevsky, che verosimilmente essa sarebbe, malgrado tutto, riuscita se Vorontsov, Stalin e Budenny, invece di sostenerla, non avessero voluto assicurarsi una vittoria personale marciando su Lvov. D'un tratto, sotto Varsavia, di cui si dava già per certa la caduta, avvenne lo scacco. Eccetto qualche studente, qualche operaio, pochi, i contadini e i proletari della Polonia non avevano assecondato l'armata rossa. Rimanevo convinto che i russi avessero compiuto un errore psicologico letteralmente enorme, nominando per governare la Polonia un comitato rivoluzionario polacco di cui faceva parte, con Marcelewski, l'uomo del terrore Dzerzhinsky. Sostenevo che, invece di sollevare l'entusiasmo della popolazione, quel nome l'avrebbe agghiacciata. E ciò avvenne, una volta ancora. L'espansione della rivoluzione verso l'Occidente industriale falliva. Non restava al bolscevismo che la possibilità di rivolgersi verso Oriente. Il Congresso delle Nazionalità Oppresse dell'Oriente si organizzava affrettatamente a Baku. Non appena chiuso il congresso dell'Internazionale, Zinoviev, Karl Radek, Rosmer, John Reed, Béla Kun partirono, scusate, per Baku in un treno speciale di cui la difesa, poiché avrebbe dovuto trovarsi regioni poco sicure, e il comando furono affidati al loro amico Jacob Blumkin, di cui parlerò più tardi in occasione della sua morte terribile. A Baku, Enver Pascià fece un'apparizione sensazionale. Una sala ricolma gli orientali scoppiò in acclamazioni, con gli Atagan e pugnali banditi. Morte all'imperialismo! La vera intesa con il mondo musulmano, travagliato dalle sue particolari aspirazioni nazionali e religiose, restava però difficile. Enver Pascià aveva in mente la costruzione di uno stato musulmano dell'Asia centrale. 2 anni più tardi si sarebbe fatto ammazzare in un combattimento contro la cavalleria rossa. Ritornando da quel meraviglioso viaggio, John Reed affondò i denti in un cocomero acquistato in un mercatuccio pittoresco di Dagestan. Ne morì, tifo. Il congresso di Mosca si circondò per me di lutti. Ma prima di parlarne vorrei ritornare sul clima del momento. Il mio era probabilmente unico, perché vivevo in quel periodo con una libertà di spirito che non abdicava mai, nel contatto quotidiano della strada e degli ambienti dirigenti e dei dissidenti perseguitati dalla rivoluzione. Durante le festività di Pietrogrado, la sorte di Volin mi preoccupava, benché fossimo riusciti, alcuni amici e io, a salvarlo provvisoriamente. Volin, Boris Eichenbaum, operaio intellettuale, uno dei fondatori del Soviet di Pietroburgo nel 1905, ritornato dall'America nel 1917 per diventare l'animatore del movimento anarchico russo, aveva combattuto con l'esercito dei contadini insorti dell'Ucraina, formata da Makhno contro i bianchi, resistito ai rossi, cercato di fondare attorno a Guljaipole una federazione dei contadini liberi. Colpito dal tifo, l'armata rossa l'aveva fatto prigioniero durante una ritirata dei neri e avevamo temuto che fosse immediatamente fucilato. Riuscimmo a evitargli quella fine mandando sul posto un compagno di Pietrogrado che ottenne il trasferimento del prigioniero a Mosca. Ero per l'appunto senza sue notizie mentre, nella splendida cornice di una sera d'estate sulla Neva, assistevo con i congressisti dell'Internazionale alla rappresentazione di un vero mistero sovietico sul peristilio della borsa. Si vedeva la Comune di Parigi innalzare le sue bandiere rosse e poi morire. Si vedeva Juarez assassinato e la folla urlava la sua disperazione. Si vedeva infine la rivoluzione felice, vittoriosa, trionfare sul mondo. A Mosca appresi che Lenin e Kamenev avevano promesso di salvare la vita a Volin, prigioniero della Ceca. Noi discutevamo nelle sale imperiali del Cremlino e quel rivoluzionario esemplare aspettava in una cella un avvenire oscuro. Uscivo dal Cremlino e andavo a vedere un altro oppositore, marxista questo, probo e chiaroveggente fra tutti, Julij Osipovich Martov, uno dei fondatori, con Plekhanov e Lenin, della socialdemocrazia russa, capo del menscevismo. Egli esigeva la democrazia operaia, denunciava gli abusi della Ceca, la mania dell'autorità di Lenin e di Trotsky, come se si potesse, ripeteva, istituire il socialismo a forza di decreti, fucilando la gente nelle cantine. Lenin gli voleva bene, lo proteggeva contro la cieca, temeva la sua critica acuta. Io vedevo Martov in una cameretta quasi spoglia. Alla prima occhiata mi sembrava di comprendere la sua incompatibilità assoluta con i bolscevichi, benché fosse come loro un marxista di alta cultura, intransigente e del massimo coraggio. Malandato, esile, un po' zoppicante, aveva il volto leggermente asimmetrico, una gran fronte, uno sguardo fine e dolce sotto gli occhiali, la bocca fine, la barba rada, un'espressione di intelligenza e di dolcezza. Doveva essere l'uomo dello scrupolo e del sapere, non era l'uomo della volontà dura e sana che travolge gli ostacoli. La sua critica era giusta, le sue soluzioni generali rasentavano l'utopia. Se non si torna alla democrazia, la rivoluzione è perduta. Ma come tornare alla democrazia? Mi sembrava tuttavia imperdonabile che un uomo di quel valore fosse messo nell'impossibilità di dare alla rivoluzione tutto ciò di cui il suo pensiero poteva arricchirla. Vedrete, vedrete, mi diceva, con i bolscevichi la collaborazione libera è sempre impossibile.
Thank you.
La 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 la